Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cantiamo insieme. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha vita. Vieni, o Spirito, e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo. Vieni, vieni, Spirito d'amore, a suggerir le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare Dio. Insegnaci a pregare, insegnaci la vita, insegnaci tu l'unità. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Per prima cosa cerchiamo di ascoltare con attenzione il brano del Vangelo di domenica prossima, prima domenica di Quaresima, e ascolteremo il Vangelo di Matteo. Il Signore ci mette davanti il brano della tentazione nel deserto. Gesù è nel deserto, il diavolo lo tenta. Lo leggiamo una prima volta e poi lo leggiamo una seconda volta con più calma, proprio perché dobbiamo capire prima cosa risuona immediatamente. Ascolto, per prima cosa, dove va subito la mia attenzione? Se volete, siccome avete le penne, scrivetevi qual è quel versetto, quella parola che vi rimane subito. Poi lo leggiamo più lentamente per lasciarlo sedimentare e poi piano piano proviamo a commentare questa parola di Dio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se gettando nei miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana. Sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Mentre adesso rileggiamo di nuovo la parola di Dio, con un po' più di calma, vi chiederei proprio questa cosa qui che vi ho detto prima. Cercate di capire qual è la prima cosa che salta al vostro interesse, che vi stimola, quella parola, quel verbo, quella frase, quell'immagine che viene nella mente. Perché dopo, quando io proverò a commentare tutto il brano, però giustamente la nostra domanda iniziale è sempre quella: cosa stai dicendo stasera, Signore, a me? No? Perché il Signore parla a ognuno, lo ripeto, ad ognuno in un modo unico e personale. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana. Sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Per contemplare questa parola di Dio e per commentarla con voi, parto da un piccolo inquadramento, no? Voi penso che sapete, perché avete partecipato tutti alle lezioni di Don Carmine in Avvento, che il Vangelo di Matteo è il Vangelo più antico. Morto Gesù, subito la comunità cristiana inizia a raccogliere i suoi detti, no? È come quando muore un personaggio famoso e vogliono scrivere subito la sua biografia. Allora tutte le persone che incontrano iniziano a raccogliere. Ti ricordi quella frase, ti ricordi quell'evento, ti ricordi quella serata in cui parlavamo di quella cosa e quell'intervista che facevamo, no? Così. Lo hanno fatto con Gesù, ma l'hanno fatto anche nella vita dei santi. Pensate che di Don Bosco, man mano, negli anni che invecchiava, quando era verso gli ultimi anni della sua vita, dagli anni diciamo 85 in poi, del 1800, Don Bosco è morto nel 1888, già i confratelli iniziavano a raccogliere i suoi detti, le buonanotti, le sue frasi. Hanno raccolto così tanto materiale che poi hanno fatto 19 volumi, quasi 20.000 pagine, no? Di quella che è stata l'esperienza di Don Bosco su questa terra, che i suoi figli hanno cercato di raccogliere per custodirla. Questa stessa dinamica è stata fatta col Vangelo, no? E quello di Matteo è la prima forma scritta articolata in una sequenza ordinata cronologicamente dalla nascita di Gesù, figlio di Dio, per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine, fino alla sua morte, alla sua passione, morte e resurrezione, che noi troviamo raccolta in un modo, organico e scritta in ebraico. Il primo Vangelo che noi custodiamo di Matteo è datato intorno all'80 dopo Cristo. Quindi pensate, questa parola che il Signore dice e che oggi è arrivata a noi e che noi possiamo custodire, arriva da una tradizione molto vicina al momento in cui Gesù stava su questa terra, eh. Pensate che, per esempio, tutti gli scritti che noi studiamo, che abbiamo studiato da ragazzi, no? O che fanno la cultura contemporanea, per esempio tutti gli scritti ellenici che noi abbiamo, l'Odissea, sono tutti testi la cui datazioni più antiche sono intorno al 1000 dopo Cristo, 1100, molto distanti da quando sono stati scritti. Eppure noi non mettiamo in dubbio la loro veridicità, che l'abbia scritti quella persona, che parlino di quelle cose. Pensate invece il Vangelo, eh? Storicamente ha delle fonti vicinissime all'evento. Quindi prima cosa da sfatare nel nostro cuore è che ci troviamo qui a sentire delle pie esortazioni. No, noi siamo qui ad incontrare una parola viva, vera, che si è incarnata per la nostra salvezza. E questa testimonianza è stata subito raccolta perché anche io ne potessi beneficiare. È il primo dubbio, la prima tentazione in questa sera in cui parliamo di tentazioni da sfatare. Quella che, chissà se questa testimonianza che mi è arrivata è proprio quella che mi doveva arrivare. Chissà se di Gesù hanno raccontato proprio quello che dovevano raccontare. Sì. Hanno raccontato proprio quello che ritenevano più importante raccontare, anche quello che li poteva mettere in difficoltà e screditare, perché Matteo nel suo Vangelo scrive di se stesso: io ero un pubblicano, mi chiamavo Levi e raccoglievo i tributi per i romani e rubavo alla mia gente. Poi ho incontrato il Signore mi ha cambiato la vita, ma ero un pubblicano, un peccatore, no? Quindi ci arriva una testimonianza di gente che ci vuole dire: ho incontrato la verità della vita, desidero che tu la possa incontrare dopo di me. E stasera il Signore dice: Gesù fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato dal diavolo. Siamo in questo contesto. Gesù ha appena ricevuto il battesimo da Giovanni nelle acque del Giordano. Vi ricordo, no? Giovanni Battista battezzava nel Giordano, vede arrivare Gesù, Gesù gli va davanti per ricevere il battesimo. Giovanni gli dice: ma sei tu che dovresti battezzare me? Gesù gli dice: lascia secondo giustizia che sia così. Lo battezza, a quel punto c'è quella che si chiama, con una parola difficile, una teofania, cioè si sente la voce di Dio che parla e dice, mentre una colomba scende su Gesù: questo è il figlio mio prediletto. È la prima manifestazione grande, pubblica, del Messia. Perché anche le nozze di Cana, in cui Gesù dà un segno da Messia, trasforma l'acqua in vino, però è una cosa privata, se ne sono accorti i servi. Se ne sono accorti casomai quelli che stavano più vicino a Gesù, è stata raccontata dopo, ma non è stata una manifestazione pubblica. Quindi noi diciamo, quando Gesù ha iniziato a farsi conoscere davvero per quello che è, ecco, Gesù ha iniziato davvero a farsi conoscere per quello che è al battesimo. Subito dopo essersi fatto conoscere, non si mette in mezzo alle persone per farsi idolatrare, ma la prima cosa che fa è va nel deserto. Perché Gesù va nel deserto? Perché il deserto è il luogo dell'intimità con Dio. È il luogo in cui tutto sparisce. Tutte le distrazioni vanno via. Tutte le seduzioni del mondo, dei successi, della gloria vanno via. Tutte le distrazioni, le parole degli altri vanno via. E rimani tu e il tuo Signore. E attenzione, Gesù non va nel deserto perché vuole fare l'eroe. Ah, vediamo se resisto 40 giorni nel deserto. Va nel deserto perché lo Spirito Santo alla sua coscienza suggerisce di andare lì. Dice esattamente la scrittura: condotto dallo Spirito nel deserto. Il Signore dentro di me ha messo il desiderio irrefrenabile di seguirlo lì, dove tutto quello che c'è intorno tace. Perché? Perché il deserto, se ci ricordiamo le parole del profeta Osea, è il posto in cui il Signore ti conduce per parlare nell'intimità del tuo cuore e sedurti. Signore, tu mi hai sedotto, mi hai portato nel deserto e hai parlato al mio cuore. Gesù ripercorre lo stesso cammino e ci fa capire subito che la storia della salvezza è un mistero che riguarda tutti quanti noi. Tutti quanti noi dobbiamo trovare un deserto da abitare, un deserto in cui tutto tace e il Signore possa sedurre il nostro cuore e riportarci all'intimità con Lui. La Quaresima dovrebbe essere questo periodo del deserto, in cui tutto tace. Però continua la scrittura in un modo interessante, è per essere tentato dal diavolo. Attenzione. Il figlio di Dio, l'unigenito, messo alla prova, come se fosse un essere umano? Sì. Perché Gesù dell'umanità tutto deve redimere. E quindi l'umanità la vivrà tutta, tutta. Quindi come l'uomo viene lasciato nella sua libertà, è capace di provare la tentazione perché il suo atto d'amore verso Dio sia vero, così anche quello di Gesù. Ecco di Gesù, tu sei libero, sei mio figlio, ma non sei mio schiavo. Allora io ti lascio libero. E adesso nella tua libertà, sentendo le tentazioni della vita, vediamo se ancora vuoi dirmi ti amo. E guardate che è l'esperienza che facciamo tutti noi. Dio non violenta mai la libertà dell'uomo, a tal punto di lasciarlo libero di stare davanti alla tentazione, sì. Dio non ti porta nella tentazione, quello lo fa il diavolo, ma ti lascia libero di stare lì ed è disposto ad ascoltare qualsiasi tua risposta, sia che tu cedi alla tentazione e lui dirà sono pronto a perdonarti, sia che tu dica no, questa cosa non mi appartiene, io appartengo a Dio e lui il mio amato, e lui dirà ti amo. Ma ti lascia libero. Dopo aver digiunato, continua la scrittura, 40 giorni e 40 notti, che è interessante perché sono i 40 anni del popolo nel deserto. Per 40 anni il popolo liberato dall'Egitto da Mosè vagò nel deserto prima di giungere alla Terra Santa. E nel deserto il popolo molte volte fu tentato di non credere in Dio. Allora Gesù ripercorre quell'esperienza della storia della salvezza. E dice anche io vado 40 giorni nel deserto, sto lì e imparo a sentire tutta la fatica umana, tutto quello che provano gli uomini. E se anche il mio cuore sentirà di dover dubitare di Dio, resterò saldo. Quello che non è stato capace di fare il popolo di Israele per 40 anni nel deserto, Gesù l'ha fatto in quei 40 giorni. Il popolo nel deserto quante volte ha detto a Mosè, Mosè, ma questo Dio che ci ha liberato dall'Egitto non vale niente, ci abbiamo fame, non ci abbiamo manco da mangiare. Mosè, ma stiamo morendo di sete, ma questo Dio che ci ha portato qui, ci ha portato a morire di sete. Mosè, ma questo Dio che ci ha liberati, ma com'è, mo ci fa incontrare i nemici, questi ci ammazzano tutti. Pesante sto popolo, Pesante. Però per entrare in una vita nuova, la terra promessa, il popolo deve fare questo cammino. Così Gesù, per condurre l'umanità in una vita nuova, redenta, libera dalle tentazioni, deve fare questo percorso. Ed è come se, pensate, come se il creato stesse lì e dicesse, facendo il tifo per Gesù, Gesù, non fare come Mosè, perché sapete che Mosè l'ha condotto il popolo, però alla fine anche Mosè ha dubitato. E infatti nella terra promessa non ce l'ha portato lui il popolo, perché andò a battere sulla roccia, l'acqua non usciva, dubitò di Dio e batté un'altra volta il bastone. E il Signore disse, Mosè, anche tu hai dubitato del mio amore, non li porterai nella terra promessa. Allora è come se il creato fosse lì e facesse il tifo per dire, Gesù, dai, dai Gesù, non mollare. Portaci in questa vita nuova, portaci in questa vita nuova. Abbiamo bisogno che ci porti in questa vita nuova. E Gesù, vi dicevo, nel deserto sente tutto, perché, vedete, il libro è evidenziato in rosa nel testo che vi ho dato. Ebbe fame, il rosa è il colore della carne. Ebbe fame Gesù. L'umanità l'ha sopportata tutta. non è un superuomo, è vero uomo, è vero Dio. Non è un superuomo. Allora, tante volte noi ci troviamo di fronte a queste, alle battaglie della nostra vita spirituale, della quotidianità, degli impegni, dei doveri, dell'essere coerenti con l'amore di Dio, no? E tante volte sentiamo il nostro corpo che si ribella. E tante volte di fronte al nostro corpo che si ribella diciamo, vabbè, ma adesso qualcosa me lo posso concedere, mica so Gesù, mica so Dio io. E invece ti dovresti ricordare che Gesù ti ha mostrato che se non cedi c'è un premio più grande, perché tu sei capace di non cedere. Ti ci vuole però la disciplina, ti ci vuole ricordarti che sei capace di non cedere, ti ci vuole allenamento per non cedere. Così è banale pensare che tu affronti le tentazioni senza delle armi, senza avere un po' irrobustito la tua vita spirituale. È certo che, faccio degli esempi molto banali, però che si capiscono. Certo che se tu non preghi mai, non digiuni mai, non fai mai qualche sacrificio, non offri mai qualcosa della tua vita per il bene degli altri, per intercedere nel nascondimento, non dedichi mai un po' di tempo con disciplina alla tua vita spirituale, non esamini mai la tua coscienza, se da cristiano vivi un po' a casaccio senza disciplina, è certo che appena il corpo si ribella ed ha fame di qualcosa, un po' resisti, un po' fai l'eroe e poi un po' ti spacchi le ossa. C'è poco da fa. Però ricordati, se vuoi puoi non spaccarti le ossa, ci vuole disciplina. E nel deserto il Signore viene tentato. E i versetti dicono così. Il tentatore si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Attenzione, il tentatore si avvicina alla nostra vita, alla tentazione, sempre in un modo seduttivo, ammaliante. Non fa rumore, non si muove nel chiasso, non entra come un tuono, si avvicina discreto e sussurra. E ti viene a prendere proprio su quelle cose nelle quali tu sei più debole. Le tentazioni più banali sono quelle che si muovono proprio su quelle che sono le nostre debolezze più grandi. E infatti a Gesù, che in quel momento c'ha fame, che è la sua debolezza più evidente, la prima tentazione che gli mette davanti non è quella della gloria, del potere, ma gli dice: c'hai fame? Qua ci stanno quattro pietre, se tu sei il figlio di Dio, falle diventare pane e mangia. Ma è un bugiardo, perché se dicesse la verità dovrebbe dire: siccome tu sei Dio e puoi fare tutto quello che vuoi, allora trasforma queste pietre in pane e mangiatele. Perché questa è la verità, che Gesù è Dio e se vuole lo può fare. Ma il diavolo invece, che è suadente, gli dice una mezza verità. Se sei il figlio di Dio, vediamo un po', come per dire, dimostramelo. ma io non ti devo dimostrare niente, perché che io sono figlio di Dio è stato già detto, è stato già scritto, è stato già impresso nella mia anima. Che io non sarò il Dio di me stesso è stato già impresso nella mia anima. E allora non mi tentare nella mia debolezza, perché io lo so che non è nutrendo la mia debolezza che troverò la sazietà. Non è che cedendo alla fame, alla lussuria, alla gola, all'ira, non è cedendo alla mia debolezza che io troverò la mia sazietà, ma è nel rifugiarmi in Dio, perché Dio mi darà tutto quello di cui ho bisogno. Sento il bisogno della fame, ma Dio, che è mio Padre, saprà saziarmi con le sue parole. Vedete, la prima tentazione è un po' la tentazione che ti dice: te la puoi risolvere da solo, non scomodare Dio. E la tentazione un po' che oggi è dominante, è una parola un po' difficile, di autodeterminarsi. Sì, il battesimo, il sigillo sacramentale nella tua anima, tu sei figlio di Dio, una cosa indelebile, però puoi fare da solo, Dio mettilo da una parte. Sii un po' pratico, risolviti le questioni. Esattamente questo non è il modo di vivere con Dio. L'uomo di fede vive con Dio senza dimenticare che un figlio non ha bisogno di fare da solo, perché tutto quello che chiede al Padre lo riceverà. E tutto quello di cui ha bisogno, siccome è figlio, il Padre glielo darà. Allora il diavolo, che vede che su queste tentazioni piccole non si può muovere, rilancia. Perché dopo un po' che tu nella vita spirituale riesci a resistere alle piccole seduzioni, non è che il diavolo si tira indietro, ma usa armi più potenti. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e disse: se tu sei figlio di Dio, sempre questa mezza verità, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordine a suo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Che cosa fa il diavolo? Viene a tentarti su l'onnipotenza di Dio. Ma questo Dio, che dice di essere il creatore del cielo e della terra, dell'universo, a cui tutto è possibile, veramente onnipotente? Veramente ti puoi fidare così tanto? Vabbè, ho capito, lo ami, non vuoi cedere alle piccole tentazioni. Ma veramente tu pensi che lui ti possa amare fino al punto di sostenerti anche nelle tribolazioni? Anche nelle difficoltà? Il diavolo cerca di insinuare il tarlo dentro la tua coscienza del dubitare dell'amore di Dio. E guardate che è una tentazione grossa, Perché io e Dio ci possiamo rispettare, ma non è scontato che ci amiamo, Posso vincere le piccole tentazioni, rispettare i precetti, ma non è detto ancora che ci amiamo. Non è detto ancora che Dio veramente, se io vivo con Lui, sosterrà la mia vita e la porterà al suo compimento e io soltanto in quest'amore vivrò la pienezza. Non hai detto ancora che fai quest'atto di fiducia. Non hai detto ancora che ti abbandoni, che lasci la possibilità a Dio di condurre la tua esistenza. Questa è la tentazione, eh? Insinuare il tarlo del poter dubitare di Dio. E Gesù gli dice con le sue parole: non mi tenterai, perché io so che Dio è onnipotente nell'amore, che nell'amore Dio è capace di mettersi in discussione, di progettare ogni giorno la vita insieme a me, nonostante i miei capricci, le mie ribellioni, perché io so che Dio vuole il compimento della mia vita. E il dubbio non è nel suo amore. Il dubbio che lo posso combattere soltanto capendo, rivoltando la questione. Non è dell'amore di Dio che devo dubitare, ma è la mia fragilità che devo conoscere. Non è Dio che non mi può salvare se io mi butto dalla cima di un palazzo in un modo misterioso, non mi può salvare. Sì, ti può salvare. Ma è la tua fragilità umana che se si butta da un palazzo si sfragella. Tu per alcune cose sei fatto, per altre no. Allora, impara a riconoscere la tua fragilità. Impara a custodirla nell'amore di Dio e vedrai che la tua fragilità diventerà una tempra fortissima. Di nuovo il diavolo allora aumenta ancora, rilancia e va a prendere l'uomo sulla cosa che gli piace di più nella vita. Sentite un po'. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandomi ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: vattene Satana. Sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Ed è la tentazione del potere. Ed è la tentazione più grande che ammalia il cuore dell'uomo. Perché è esattamente la tentazione di cancellare Dio dalla propria vita. È quella tentazione che fa forza sul peccato originale. Sii tu il Dio di te stesso. Conduci da solo la tua vita, prenditi tutta la potenza. Decidi tu che cos'è il bene e il male, comanda, governa. E noi sappiamo quanto è seduttivo il potere, eh? C'è un vecchio proverbio campano che dice che comandare è meglio che fare l'amore. Ti dà più soddisfazione. Pensate quanto è radicato dentro il potere. E basterebbe poco, eh? Inginocchiati. Inginocchiati un attimo. Non ti inginocchiare a questo che dice di amarti. Inginocchiati qui davanti a me e poi ti darò tutto quello che vuoi. E poi comanderai tutto quello che vuoi. E guardate che questa tentazione molto suadente è presente nella nostra quotidianità, eh? È presente nella quotidianità, per esempio, adesso senza offendere nessuno, io faccio esempi generale, però è presente sul posto di lavoro. Quando tu sai che i tuoi subalterni, sulle quali tu hai responsabilità, puoi scegliere se trattarli con amore o trattarli con le dinamiche del potere. Tu puoi scegliere. Nell'amore di coppia. Tu puoi scegliere se arrenderti a un carnefice, se diventare carnefice di una vittima. Lo puoi scegliere. Puoi vivere insieme come una sola carne, oppure ti puoi dividere le cose, perché su questo comandi tu e su quest'altro comanderò io. Ma non stai scegliendo la logica dell'amore di Dio. Non stai adorando un Dio il cui carattere fondamentale è quello della dedizione, dell'amore, del dono, della gratuità. Allora sarebbe interessante chiedersi, nella quotidianità della mia vita, negli incontri che faccio, nel modo in cui vivo i miei affetti, il luogo di lavoro, le amicizie, le dinamiche del potere, quali sono? Quali sono quelle da scardinare per lasciare posto alle dinamiche dell'amore? La Quaresima potrebbe essere anche un buon esercizio spirituale per lavorare su questo, rimettere in ordine le relazioni della mia vita al di fuori delle dinamiche del potere, ma dentro le dinamiche dell'amore, che non è potere, ma è responsabilità. Che non è il governo inflessibile, ma accompagnare. E come si fa a capire questa cosa, Don Salvatore? Come faccio a capire come mettere in fila le dinamiche della mia vita? Come faccio a metterle sotto la lente dell'ingrandimento per capire se sto cercando il potere, la gloria personale o sto vivendo con amore? Facile. Adora il Signore, rendi culto a Lui, cioè vivi la vita sacramentale e riconoscerai che ci sono delle cose della tua vita che risuonano come risuona la parola di Dio, con le stesse dinamiche, le stesse intenzioni, che risuonano come risuona il sacrificio d'amore dell'Eucaristia, con le stesse dinamiche, le stesse intenzioni, gli stessi sentimenti. E ce ne sono alcune che con tutto questo non c'entrano niente. Ma adorando il tuo Dio e rendendogli culto, vedrai che il Signore ti aiuterà a disarmarti di tutto il potere che invece hai accumulato o che vorresti accumulare. E di fronte a questa cosa qui il diavolo è inerme. Perché adorando il Signore, rendendo culto a Lui, tu farai l'atto d'amore di dire ti amo. Allora Signore, sono andato nel deserto, ti ho seguito, mi hai lasciato in mano la mia libertà per sapere qual era la mia risposta. Ecco, la mia risposta al tuo ti amo è ti amo anch'io. Di fronte a questa cosa qui il diavolo c'ha poco da fa. E il Vangelo finisce così. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Che significa? quando l'amore è compiuto, Dio in quel momento lì ti farà trovare tutto quello di cui hai bisogno. Avevi fame? Non trasformare pietre, ti daranno i miei angeli da mangiare. Sei stato 40 giorni nel deserto e hai sete? Ti porteranno da bere, ti serviranno, ti accudiranno e ti accoglieranno. Che è l'immagine di quando l'anima, resistendo nella battaglia spirituale della vita di fronte al male e alla tentazione, arriva alla fine e dice: mio Dio, per amore tuo, accoglimi. E viene accolta in paradiso. E lì gli angeli ti serviranno. Certo, la battaglia della vita spirituale non è un attimo. È un percorso lungo. Infatti Luca, anche lui parla di questo avvenimento della vita di Gesù, anche Marco, Marco lo dice in due versetti. Gesù, dice Marco, subito dopo il battesimo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase 40 giorni tentato da Satana, stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Marco c'aveva da fa, poteva scrivere poco, no, però molto sintetico. Luca invece, che è molto analitico, ha raccolto tante testimonianze su questa cosa qui, si è fatto spiegare tante cose, scrive anche una cosa molto interessante. Nell'ultimo versetto scrive così: dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. Perché la battaglia della vita spirituale è lunga. E arriverà il momento in cui il Signore non solo ti dirà mi ami, ma ti dirà: sei davvero pronto a offrire la tua vita in sacrificio per amore? Cioè, sei davvero pronto a fare di questo ti amo un atto concreto? E lì il diavolo tornerà. Ma poi di questo ne parleremo, e per adesso non ci lasciamo spaventare. Per adesso è il deserto, sentire davvero la fame, non spaventarsi perché tutto è umano, ma va bene, lottare con le tentazioni, sapendo che abbiamo un modo per resistere e sappiamo perché dobbiamo resistere. E lo possiamo fare, perché Gesù ci ha aperto una strada per smascherare le tentazioni, smascherare il modo in cui il diavolo vuole manifestarsi alla nostra vita e vincere la battaglia. Alla fine del foglio che vi ho dato trovate una preghiera che possiamo pregare insieme stasera terminando il nostro incontro e che potete portare con voi in questa settimana, no? Da venerdì a venerdì potrebbe essere la preghiera con la quale prego durante questi giorni, metto a fuoco quello che la parola di Dio mi ha voluto dire in questa serata e pian piano ci lavoro e prego e la preghiamo insieme. Signore Gesù, ti prego, fa che in me cresca la fame di ciò che veramente conta e dammi il tuo pane di vita, l'unico che conta. Tu che vieni come luce per accompagnarci lungo un cammino di fatica e di speranza, resta con noi, Signore, quando i dubbi contro la fede ci assalgono e lo scoraggiamento atterra la nostra speranza. Quando l'indifferenza raffredda il nostro cuore e la tentazione sembra troppo forte, quando qualcuno deride la nostra fiducia e le nostre giornate sono piene di distrazioni. Quando la sconfitta ci coglie di sorpresa e la debolezza invade ogni desiderio. Quando ci troviamo soli, abbandonati da tutti, e il dolore ci porta alle lacrime disperate. Signore, nella gioia e nel dolore, nella vita e nella morte, resta con noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E buona serata.